Io mi chiedo, com'è possibile che oggi Riccardo sia in orario?
Oggi è arrivato prima di noi. Sarà che si parla di plankton ed è arrivato subito.
È l'unica cosa che può smuoverlo.
E ti dicevo, no Riccardo, c'era sta ragazza, ha consegnato il compito, ha dato un'occhiata, mi ha indicato i calanoidi come non copepodi. Io volevo morire, no, veramente.
Com'è possibile una cosa del genere?
Io non lo so, eppure gli ho fatto un'intera lezione, non so come non riescano a capirlo.
Scusate, voglio interrompere questa interessante dissertazione, ma Riccardo, almeno presentaci l'ospite con cui stai parlando.
Vabbè, piccola presentazione molto importante, però vi presento Lorenzo Magnone, ho detto anche Magno, che non è altro che un collaboratore dell'Università di Genova, esperto tassonomo di plankton, nonché mio maestro, visto che io sono un giovane Padawan, anche se in realtà noi forse siamo più Sith che Jedi. Però l'ho voluto portare qua in radio per poter parlare un attimo di organismi particolari.
Bene, molto bene. Benvenuto Magno, allora.
Grazie. Benvenuto. Allora così ti rompiamo il ghiaccio, no?
Sì.
Visto che non abbiamo Mattia oggi con noi, quindi ho l'onere e l'onore di fare all'ospite la domanda tipica di Mattia. Quindi, piccola introduzione. Sappiamo tutti che il problema degli ambienti, noi parliamo in particolare marino, è quello di tantissime specie in rischio di estinzione o addirittura già estinte. Quindi noi chiediamo sempre agli ospiti, per salvare tutte le specie in via di estinzione, qual è l'unica che faresti estinguere e perché?
Ok, non è una domanda facile, ma devo ammettere che sceglierei le missine o i mixiniformes.
Belli, belli.
Sono forse l'unico tra tutti gli animali marini che, devo ammettere, mi repellono davvero. Sarà perché non hanno occhi, hanno un muso veramente orribile e producono una sorta di gelatina attorno per proteggersi dai predatori. E sono famose alcuni video, alcune scene in cui una volta pescate iniziano a produrne in quantità inverosimile, diventano scivolosi. E comunque sono animali talmente brutti che sono stati utilizzati in alcuni film, alcuni libri come dei mostri. C'è un film tratto da un libro di Stephen King dove la rappresentazione è esattamente quella di un mixiniforme.
Perfetto, quindi abbiamo eliminato le missine questa volta.
Dai, comunque.
Ma quindi tutte le missine? Cioè.
Abbastanza, poi sai, divorano le carcasse, quindi sono proprio animali abbastanza schifosi per me.
Quindi diciamo che ci siamo superati perché siamo riusciti a distinguere proprio un gran bel pezzo di animali, non solo una specie. Complimenti.
Però comunque vedo che ad ogni episodio si allarga sempre di più la questione, quindi non so se alla fine di questo podcast
solo più i cetacei.
Rimarranno solo i cetacei.
Sì, tra l'altro non c'è stato bisogno qui di specificare che non potevamo estinguere una specie di cetacei.
Perché è banale tra i biologi marini scegliere cetacei.
Bene, quindi dopo aver rotto il ghiaccio direi che posso chiederti di dirci un po' chi sei, cosa fai. Riccardo ci ha fatto una piccola introduzione di te, però parlaci un po' anche tu di cosa ti occupi.
Ok, certo. Appunto, come Riccardo ha detto, sono un collaboratore dell'Università di Genova e mi occupo appunto della tassonomia del plankton. Al momento lavoro nel laboratorio dell'Università di Genova del professor Povero. Le mie mansioni principali sono il riconoscimento e conteggio degli organismi zooplanctonici che vengono presi praticamente ogni 2 settimane all'interno dell'area marina protetta di Portofino come parte del monitoraggio del progetto ELTER, quindi di un progetto a lungo termine. E in più adesso stiamo anche lavorando su un progetto riguardante gli isotopi e il mio compito in questo caso è sia riconoscere gli organismi zooplanctonici ma soprattutto raccoglierli e dividerli in base al gruppo funzionale, cioè a quello di cui si nutrono, quindi carnivori, erbivori, così poi possiamo pesarli e tramite un'analisi svolta negli Stati Uniti viene determinata la quantità di isotopi nei singoli gruppi. Inoltre partecipo anche a una piccola associazione chiamata The Black Bag, l'associazione genovese che si occupa di pulire le spiagge, è nata partendo da questo appunto, quindi il sacchetto di plastica della spazzatura, e ha un piccolo blog e piano piano si sta espandendo. Io partecipo soprattutto al blog, essendo di Savona non sempre posso partecipare agli eventi genovesi, ma al momento ho comunque un po' di progetti all'attivo, in particolare uno che riguarda l'adozione di un cane al canile di Genova.
Okay, canile di Genova, va bene. Ricky, tu hai domande per il tuo mentore?
Sì, perché comunque noi vogliamo parlare di plankton, però effettivamente non tutti hanno ben chiaro che cos'è plankton, quindi posso introdurre io questo argomento da giovane Padawan?
Oppure devi.
Il plankton quindi che cos'è? Il plankton non è altro che questa macrocategoria ecologica all'interno della quale possiamo trovare la maggior parte degli animali e non solo presenti all'interno del mare. Gli organismi zooplanctonici possono dividere in organismi oloplanctonici, che passano tutta la loro vita all'interno di questa categoria ecologica, come ad esempio i chetognati, e gli organismi meroplanctonici, che invece passano solo una parte della loro vita all'interno di questa, e quindi sotto stato di larva, un po' come fanno la maggior parte dei crostacei, ad esempio, che fanno parte dei granchi. Però esiste anche il fitoplancton, che non sono altro che tutti quegli organismi autotrofi, quindi come i dinoflagellati o le diatomee. Giusto? Mi sto sbagliando?
Esatto. Ormai sei quasi più un cavaliere che un padawan.
Sto riuscendo ad ottenere gradi. Molto bene.
Cosa dite? Adesso Riccardo è stato troppo accademico, quindi torniamo su argomenti terra-terra. Ti facciamo la classica domanda di Riccardo, effettivamente, quindi oggi io prendo il posto degli altri.
Il nostro posto.
Esatto.
Sì, effettivamente oggi sei il jolly.
Oggi vi rubo il posto. Quindi ti chiediamo una canzone, questo è il momento musicale di metà episodio, quindi una canzone che ti ricorda o il mare, o il lavoro che fai, o il tuo percorso che hai fatto di studi, per esempio, quindi una canzone a cui pensi per ricordare, diciamo, i tuoi momenti belli.
Ok, non è facile, perché dato che io passo molto tempo in laboratorio, passo molto tempo con le cuffiette per tenermi almeno un po' occupato e non sentirmi troppo da solo. Direi comunque, magari qua la prendo un po' larga, Space Oddity,
okay,
di David Bowie. Principalmente perché, per quanto in realtà il tema della canzone sia non proprio molto allegro, mi ricorda sempre una scena di un film di Valerian e la città dei mille mondi, dove l'umanità si approccia allo spazio e quindi conosce nuove specie e parte poi all'esplorazione della galassia. In un certo senso, per me, gli organismi più alieni che possiamo trovare in realtà dietro casa sono proprio gli animali marini, soprattutto il plancton, spesso ha forme particolarissime, lunghe antenne, un sacco di zampine, che effettivamente può ricordare molti alieni.
Certo.
Molto bella e interessante, direi.
Sempre più contento di questo ospite e dell'evoluzione di Fabione come host. Sono
perfetto.
Più che contento che andare in pausa. Che caldo che fa anche qua a Porto Rico, è assurdo, cioè nonostante questo sia un podcast unigeradio e chissà che tempo da lupi starà facendo a Genova, dove sicuramente Dell'Icari sarà a correre sotto la pioggia, anche qua a Porto Rico al nostro Ciringuito fa un caldo allucinante, assurdo.
Riccardo, ti interrompo in questo tuo mugugno portoricano, ma abbiamo l'ospite che sta aspettando, magari andiamo avanti, cosa dici?
Anche perché abbiamo sete, quindi
giusto.
Questione di abitudine, sapete che mi lamento spesso, quindi non ci posso fare niente. Ma comunque, Lorenzo, o a Magno, visto che abbiamo detto che ti dobbiamo chiamare Magno, il tuo nome in codice. Allora, secondo te, come il mondo marino ha influenzato il mondo pop, nerd, o comunque in generale tutta la cultura di fumetti e videogiochi, piuttosto che opere che riguardano le serie TV o film? Hai qualche spunto, visto che hai prima citato anche una bellissima canzone di David Bowie, citando anche lo spazio? Secondo te, come potresti articolare questo discorso?
Beh, sicuramente il mare ha sempre affascinato tutti noi, e fumetti, serie TV, ne hanno girate moltissime, ne hanno scritte tantissimi, basti pensare a molti supereroi più o meno famosi legati al mare. Poco però si è fatto sui nostri amici del plankton. Uno dei pochissimi libri che ho avuto modo di leggere, che ha un po' almeno trattato il plankton, ma non dirò altro perché sennò faccio spoiler, è Il quinto giorno di Frank Schatzig, perdonate la pronuncia. È un bellissimo libro che narra di come all'improvviso molti organismi marini, prima i cetacei e poi i crostacei e altri, iniziano ad attaccare l'essere umano, distruggono barche, le orche assaltano e azzannano le persone, e piano piano diciamo si evolve il mistero che c'è dietro per scoprire l'origine di questi attacchi. Hanno girato recentemente una serie TV intitolata The Swarm, non so di film, però so che la stanno dando, mi sembra, su RaiPlay, quindi si può andare a recuperare, okay, volendo. E il mare, poi, come dicevamo, ha influenzato molto, basti pensare, a me viene in mente Berserk, dove vi è un intero arco narrativo dove tutto quello che riguarda il mare, quindi magari i crostacei demoniaci, persone trasformate in pesci mostruosi, sono affrontati dal nostro eroe Gatsu.
Beh, però poi comunque appunto hai detto che ti occupi di plankton, sono organismi che chi non li conosce può anche andarseli a cercare, esteticamente possono aiutare molto anche la rappresentazione di mostri, di creature molto strane, no?
Sì, assolutamente. Forse il personaggio più noto che riguarda il plankton è proprio plancton di SpongeBob.
Vero, vero.
Non è forse molto mostruoso, però è la rappresentazione di un copepode vero e proprio. Però sì, dato che hanno tante zampe, alcuni organismi come la candacia, che è un grosso predatore, ha dei grossi, diciamo, braccia con degli artiglioni, possono sicuramente influenzare e comunque suggerire la presenza di questi giganteschi mostri. Anche le sagitte e i chetoniati che nominava prima Riccardo possono essere spaventosi se visti al microscopio.
Quindi torno indietro sul plankton di SpongeBob. Possiamo dire ai nostri ascoltatori che effettivamente è una rappresentazione accurata?
Sì, sì, è accuratissimo. È proprio fatto, è l'esempio classico del copepodino, che a me piace tanto.
Anche come imprenditore, immagino. No, questa no. Io invece ti volevo chiedere una cosa che non rientrava molto nella parte, diciamo, cultura pop, ma più nella parte, diciamo, scientifica del plankton. Che abbiamo detto che sono animali molto molto piccoli da individuare o anche da distinguere, no? È vero che, per esempio, in Antartide possono raggiungere dimensioni molto molto grandi, quindi avere questi animaletti veramente grandi?
Sì, molto grandi è relativo.
Okay.
Solitamente, per dare un esempio, quelli che possiamo trovare qua nel Mar Mediterraneo arrivano a qualche millimetro, un millimetro e mezzo al massimo di grandezza. Nell'Antartide, dove ho avuto modo di fare alcune analisi, spesso trovavo organismi di più di 3 mm, anzi, parte dell'analisi comprendeva riguardare il campione solo per gli organismi più grandi. E secondo letteratura alcuni arrivano anche a un centimetro, quindi sono abbastanza variabili come dimensioni.
Ok, questa era una curiosità che avevo io, di oltre la parte, diciamo, pop culturale. E quindi mi viene in mente un'altra domanda, sempre piuttosto magari banale, ma che può essere interessante da capire. Perché si studia il plankton? Cioè, che ruolo ha all'interno degli ecosistemi marini, ad esempio, il plankton?
Beh, lo zooplankton, date le sue piccole dimensioni, in realtà è molto importante nell'ecosistema. È alla base stessa dell'ecosistema. Il fitoplankton, che diceva prima Riccardo, sono tutti organismi autotrofi, quindi che producono da sé la loro energia tramite la fotosintesi. Mentre lo zooplankton, che appunto si nutre di solito di fitoplankton, è poi il nodo tra gli organismi, diciamo, vegetali e poi tutti gli organismi più grandi, quindi i pesci come acciughe, tonni, pesce spada e via dicendo. Quindi è importante conoscere lo stato di salute dello zooplankton, perché ci dà un'idea dello stato di salute di tutto l'ecosistema. E dato che sono anche organismi che hanno cicli riproduttivi rapidi di circa un anno, possiamo anche monitorare poi la cambiamenti, shift causati dal cambiamento climatico, certo, o la presenza di nuove specie aliene. Un esempio è uno studio fatto un po' di anni fa, che ormai ha mostrato come due specie di calanoidi si stiano spostando, soprattutto nel mare del nord. Una molto più abituata agli ambienti freddi, mano a mano sta andando verso nord, quindi verso l'oceano artico, e viene sostituita da questa nuova specie. I risultati sono ancora da vedere cosa
succede. Certo,
succederà.
Però comunque è molto molto interessante. Riccardo, tu che sei esperto di queste cose, le sai già? Vuoi
esperto,
chiedergli qualcos'altro?
No, perché secondo me, visto che è un'occasione ghiotta questa, visto che non abbiamo una persona che parla dei soliti argomenti trovati da me un po' noiosi, devo essere sincero, invece abbiamo finalmente degli argomenti interessanti. Io direi che abbiamo fatto estinguere la nostra specie, anzi abbiamo direttamente estinto tutte le missine. Io direi però, se dovessimo mettere su un piedistallo invece un'altra specie, come specie preferita, che sicuramente sarà una specie planctonica, quale sceglieresti?
Beh, specie non è facile, però forse opterei per il genere delle copiglie. Sono appunto piccoli copepodi planctonici, di solito di forma quadrata, e sono molto belli perché sono molto trasparenti, ma hanno due bei grossi occhioni posti alle estremità della testa, quindi sono un po' rare da vedere, fa sempre piacere quando le posso trovare, e poi sono molto molto carine, molto, forse anche un po' colorate, iridescenti quando le trovo.
Quindi sono specie che trovi in Mediterraneo comunque?
Sì, 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 sì. Poche rispetto ad altre, sono molto più rare, anche perché di solito vivono forse un pochino più in profondità, ma quando capitano sono sempre una bella sorpresa.
Sì, decisamente. Mi ricordo benissimo il giorno che siamo riusciti a trovare una copiglia all'interno di un campione. È stata festa grande in laboratorio.
E invece, Riccardo, qual è la tua specie preferita di plankton?
È molto facile, sono molto banale, perché non ho una specie, ma ho direttamente tutti i chetognati, perché sono organismi cattivissimi.
Non a caso sono stati i primi che hai citato.
Esattamente, casualmente sono proprio loro, di cui ho un bellissimo modellino 3D che mi fa da guardia ogni volta che apro il computer.
Bene, devo dire che mi aspettavo un plot twist una specie preferita che non fosse appartenente al plankton, però vabbè, ci accontentiamo lo stesso. Invece non mi accontento perché ho veramente sete adesso.
Però c'è il cameriere che sta ronzando. Esatto, qui intorno ormai, sì, da un po'.
La cappa di calore si sta facendo insopportabile.
Mantengo il mio ruolo questa volta, Fabio, non me lo toglierai.
Va benissimo.
Chiedo al nostro ospite quale drink vuole ordinare con noi.
Pensavo di ordinare un morte nel pomeriggio.
Benissimo.
Illustraci questo drink.
Sono molto curiosa.
Non conosco esattamente le parti, ma è costituito da assenzio e champagne. È stato sviluppato, creato da Hemingway e mi sembra adatto per godermi le ferie.
Benissimo.
Applauso,
direi.
Esatto.
Sì. Beh, io direi di chiamare lo stagista per far portare questo meraviglioso drink, visto che il cameriere mi sembrava che fosse molto simile al nostro stagista, e direi che ci possiamo salutare qui.
Sì,
perfetto.
E prima di andare ad ordinare, quindi ti ringrazio per essere venuto qui da noi a fare questa bellissima chiacchierata.
Grazie a voi dell'ospitalità, ovviamente, e
Huelva pronto!
Secondo me è uno dei migliori Huelva pronto.